Allora, in preparazione al Kippur affrontiamo un argomento che è tra i più frequentati, gettonati, come affrontare il problema del digiuno per chi non sta in condizioni ottimali di salute. Questo è un problema molto antico. Quando noi parliamo di bioetica, la bioetica è quella disciplina che studia i conflitti tra differenti doveri e necessità in ambito biomedico. Il termine bioetica è stato inventato molto recentemente, ma da noi c'è sempre stato il problema della Alaha Urfua, il rapporto tra Alaha e medicina. E questo è un problema molto antico. Ne fa fede il Talmud, in cui nel Trattato di Yomah c'è proprio un brano famoso che inizia con l'espressione Mishe Ahazo Bulmus, una persona che è stato preso da un bulmus, è la stessa radice greca da cui deriva la parola bulimia, che è un termine molto comune oggi nel linguaggio, che indica un disordine alimentare in cui c'è una appassionata ricerca del cibo. Bulmus nel linguaggio rabbinico indica la persona che si sente male perché ha bisogno assoluto di mangiare e quindi perde i sensi. E cambia colore e così via. È la descrizione di un collasso ipoglicemico praticamente. Allora i maestri danno già ai tempi del Talmud le istruzioni su come comportarsi. E il concetto fondamentale è che noi abbiamo due regole in conflitto. Una è quella che richiede di tutelare la vita e la salute, e l'altra quella che chiede di fare il digiuno. Ma cominciamo a vedere che cosa è questa regola che chiede di fare il digiuno. Tanto bisogna sapere che questo è l'unico digiuno prescritto dalla Torah. Il nostro calendario purtroppo è riempito di altri digiuni: c'è il 9 di Ave, ci sono i digiuni minori, ci sta il digiuno di Gedaliah, c'è 7 Abuse, 10 Ave, eccetera, eccetera. Sono tutti però i digiuni, diciamo, più o meno minori. Di istituzione rabbinica. L'unico digiuno di istituzione della Torah è il digiuno del giorno di Kippur, dove peraltro non si dice dovete digiunare, c'è scritto te anu et nafshutechem, bisogna affliggere la propria persona. E che significa affliggere la propria persona? Significa evitare di fare determinate cose che possono portare invece a gioia la persona, che in questo momento non vanno fatte, in questa giornata non vanno fatte. E i maestri le hanno elencate e vanno dal calzare delle scarpe ai rapporti sessuali, al profumarsi e al mangiare e al bere. E quindi il mangiare e il bere sono proibiti sotto specie di afflizione. Questo fatto che siano proibiti sotto specie di afflizione spiega già una regola, che è quella che deve decidere qual è la misura dell'afflizione. Ora, cioè, quando è che mangiando si incorre nella punizione? Perché non tutti i cibi sono uguali, non tutte le quantità di cibi ovviamente possono essere uguali, possono variare, e quindi bisogna stabilire quando è che secondo la Torah scatta la punizione. Qual è questa punizione? La punizione della trasgressione del giorno di Kippur è quella del Karet, che è una punizione divina, molto grave, riservata a trasgressioni che la Torah considera rilevanti. Allora, la Torah considera rilevanti determinate trasgressioni, ma quando è che si incorre nella punizione? Quando si supera una determinata quantità di cibo. E quant'è questa quantità di cibo? Ora, Di solito, quando si stabiliscono regole sul cibo, la misura che viene data è quella del kazait, che letteralmente significa di una oliva, che non è l'oliva che noi compriamo al mercato, è qualche cosa di più. È una misura appunto non di peso ma di volume, su questo bisogna stare attenti, e che corrisponde secondo alcune, cioè c'è molta discussione su cosa corrisponda, ma in ogni caso l'opinione più comune è che siano 27-28 centimetri cubici. Il kazait è quindi qualche cosa che riempie il volume di un cubo di 3 centimetri di lato, 3x3x3. Questo vale per tutte le regole alimentari, per esempio quando è che scatta l'obbligo di dire la birkat Amazon, quando è che in che maniera si adempie la regola della mazzata di pesa, quanto bisogna mangiare, eccetera, eccetera. Nel caso del Kippur, siccome non c'è il divieto di mangiare, ma c'è l'obbligo di affliggersi, la regola che cosa dice? Che non si tratta di un kazait, ma qualche cosa di più. E questo qualche cosa di più è un pochettino meno della misura di un uovo. Non è che uno prende l'uovo e fa la misura, non è questo, perché le misure rabbiniche sono molto molto complicate, è un terreno controverso. Sempre parlando di centimetri cubici, l'opinione prevalente è che la misura per la quale scatta la punizione del karet la misura nella quale scatta la punizione del karet è quella di questo un po' meno della mezza, e praticamente siamo intorno ai 56 centimetri cubici, 56 centimetri cubici. Ora, questo non vuol dire che si può mangiare liberamente 56 centimetri, 55, e allora uno non incorre in una punizione, no. Significa che comunque è proibito mangiare, comunque è proibito bere, sono due divieti distinti che non si accumulano l'uno con l'altro. Ma se ci sono delle condizioni particolari di necessità, si può evitare, diciamo, la punizione se si sta dentro questi limiti. Questi limiti riguardano non una quantità totale in tutta la giornata. La giornata del Kippur dura circa 25 ore. Non è che uno questa quantità la supera una volta e poi non può mangiare il resto della giornata, ma si tratta di una quantità che non va superata in un determinato lasso di tempo. Se uno prende, per esempio, 30 grammi di una sostanza solida e poi aspetta tot minuti e ne riprende 30 grammi, sta sotto la soglia della punibilità. Ed è quello che è chiamato achilah le shiurim, mangiare secondo misure, ed è la soluzione che viene presentata per tutta una serie di situazioni di malattia. Allora, qual è il ragionamento? Il ragionamento è che, come esiste l'obbligo, il divieto di mangiare, l'obbligo di affliggersi a Kippur, esiste anche comunque per tutto l'anno, compreso il giorno di Kippur, il fatto che bisogna tutelare la propria salute. Quindi una persona normale a Kippur digiuna, una persona malata a Kippur, secondo determinati criteri, non digiuna. Perché la salute, in ebraico beriut, è un valore da tutelare. Questo l'ho ascoltato questa mattina da Rav Lau padre, che diceva: la Torah comincia con le parole Bereshit bara, e in entrambe le parole le prime tre lettere sono Bet Resh Alef, che sono le stesse lettere da cui deriva la parola beriut, la salute. È come dire che la salute è un valore essenziale, primordiale, che va assolutamente tutelato. E a questo punto abbiamo delle situazioni in cui questa salute può essere messa a rischio dal digiuno. Sono condizioni fisiologiche e condizioni patologiche. La condizione fisiologica di cui si discute nelle antiche fonti è la gravidanza e l'allattamento. Le condizioni patologiche sono tutte le altre possibili, ma la gravidanza e l'allattamento non sono malattie, le altre invece sono le malattie possibili e immaginabili. Allora, qual è la regola antica per quanto riguarda la persona che è incinta o allatta? A priori le donne incinte e le donne che allattano devono fare il digiuno. Tuttavia, una donna incinta che sente necessità improvvisa di alimentarsi, si sente male, entra nel rischio, allora si interviene e le si dà da mangiare fino a che non si risenta bene. E da questo caso della donna incinta che le si dà da mangiare progressivamente finché non si sente bene, deriva tutto il resto, tutta la casistica. E la partoriente, per 3 giorni dal parto, che si calcolano a ore, quindi entro 72 dal parto, non deve affatto digiunare, e dopo secondo le necessità. Questa è la regola antica che poi, se abbiamo tempo, vedremo di affrontarla nel dettaglio. Cosa succede per il medico e il malato? Il malato, ci sono tante malattie secondo le quali è necessario mangiare. E come ci si regola? Chi è che decide se deve digiunare o non deve digiunare? Poi i ministri hanno previsto una casistica molto complicata. Vi leggo lo Shulchan Aruch al capitolo 618 di Or HaIm, che dice: un malato che ha bisogno di mangiare, se c'è là un medico, anche se un medico non ebreo, che dice che se non mangia può essere che si aggravi la sua malattia e entri in condizioni di pericolo, non è che se non mangia muore, che si aggravi la malattia, basta quello, allora gli si dà a mangiare al malato e anche se il paziente dice io non ne ho bisogno, si ascolta, quindi nel conflitto tra medico che dice c'è bisogno, paziente che dice non c'è bisogno, si ascolta il medico. Al contrario, se il malato dice io ne ho bisogno, anche se ci sono 100 medici che dicono che lui non ne ha bisogno, si sente il parere del malato, perché nessuno conosce se stesso, nessuno conosce altri meglio di se stesso. Se c'è un conflitto tra medici, cosa normalissima, se un medico dice che c'è bisogno e un altro medico dice che non c'è bisogno, gli si dà da mangiare. La stessa regola vale 2 contro 2. Se il medico e un malato dicono che non ha bisogno e un medico dice che ha bisogno, o che il malato non dice niente e un medico dice e altri due dicono che non c'è bisogno, allora in questo caso non si dà da mangiare. E poi adesso vi risparmio l'ulteriore complicazione di questa casistica, ce n'è per tutti coloro, per tutti i conflitti possibili e immaginabili. Allora, una volta che abbiamo deciso che questo malato debba mangiare, bisogna vedere anche quali sono le sue condizioni di malattia. Se c'è l'emergenza, si trasgredisce tutto quanto immediatamente. Se questa emergenza non c'è, bisogna andare appunto progressivamente applicando la regola degli shiurim, di queste misure. Come funziona con gli shiurim? Abbiamo detto che per quanto riguarda i solidi il criterio era la misura dell'uovo e quello che non si può superare è i due terzi dell'uovo. Quanti sono i due terzi dell'uovo? Se noi abbiamo riferimento di 57 centimetri cubici, abbiamo come due terzi dell'uovo 39 centimetri cubici che non possono essere superati. Secondo altri le misure sono più basse, quindi non si possono superare 30 o 36 o 39. Attenzione, noi parliamo di misure di volume, non di grammi, ok? Quindi in quel volume, in un volume di 39, per esempio, di 39 centimetri cubici, uno può fare la prova che c'entra tranquillamente un biscotto, ad esempio, un pezzo di pane, però se uno contasse il peso sarebbe differente. Il peso e il volume si identificano soltanto se parliamo di acqua. Allora, secondo la norma più rigorosa, se non bisogna superare i 30 centimetri cubici di solidi, ogni quanto? Ogni 6 minuti oppure ogni 9 minuti. Allora, una persona che ha bisogno di mangiare, se no fa ipoglicemia, eccetera, eccetera, si prende un biscotto ogni 9 minuti e può andare avanti tutta la notte e tutta la giornata così. Qual è la regola per i liquidi? I liquidi, abbiamo detto, sono un campo differente e si possono sommare ai solidi o può essere un'alternativa. Ci può essere tutta una serie di pazienti ai quali mangiare non serve, ma invece serve bere. Qual è la misura del bere? La misura del bere è inizialmente soggettiva, cioè quello che riempie il liquido che riesce a entrare in una guancia. Questa misura in una persona, diciamo, media, normale, adulto, è valutata intorno ai 43 centimetri cubici. 43 centimetri cubici. Considerate che nei bicchieri che noi compriamo, usiamo, quelli che usa e getta di queste dimensioni, là dentro ce ne entrano 200 di centimetri cubici. E quindi questo dà il criterio riferimento. Quei bicchierini piccoli da caffè non vanno riempiti. Ecco. Allora, una misura del genere può essere bevuta ogni tanto, anche qua con un intervallo che potrebbe essere anche questo di 6 o 9 minuti. Quindi se la persona ti dice, ma il medico mi ha detto che io devo bere, allora, senza trasgredire, senza incorrere nella punibilità del Kippur, uno può bere entro questa misura. Un caso comunissimo è quello delle persone che devono prendere medicine a orari fissi. Se l'orario della medicina è la sera, si può tranquillamente anticipare l'assunzione della medicina prima che entri Kippur e rinviare la successiva assunzione alla fine del Kippur. Se invece la medicina va presa a ore fisse, va presa la mattina, come si fa? Allora, in questo caso, prima di tutto bisogna rivolgersi al proprio medico. Ci sono delle medicine che possono essere tranquillamente evitate per una giornata, ci sono delle medicine che non sono affatto evitabili, ma questa decisione non la può prendere la persona, la deve prendere il medico. Ci sono delle medicine che servono per il cuore, per la pressione, soprattutto gli psicofarmaci. Guai sospendere bruscamente l'assunzione di determinati farmaci che potrebbe essere molto pericolose, per esempio tutti i farmaci che riguardano il Parkinson e così via. Se uno li sospende succedono dei disastri. Ecco, tutti questi farmaci uno deve chiedere al medico, ma io lo devo prendere, lo posso sospendere, non lo posso sospendere? E il medico dirà sì, no. Se il medico dice no, non lo prendi. Se il medico ti dice sì, lo devi prendere, allora, se una persona riesce a mandarlo giù senza alcun problema, senza l'acqua, lo prende senza acqua. Se invece è indispensabile prendere l'acqua, lo prende col sorsetto d'acqua, perché il sorsetto d'acqua è comunque inferiore a quella misura che abbiamo detto di 43 centimetri cubici di acqua che abbiamo visto prima. Quindi questa è la soluzione per chi deve prendere medicine. Tra l'altro ci sono delle medicine che quando si digiuna possono potenziare l'effetto, nel senso che ad esempio i farmaci che abbassano la pressione, i diuretici, sono medicine che a digiuno non è così opportuno prendere, bisogna calare le dosi e così via. Su questo uno si deve fare consigliare dal suo medico. Quando il medico ti ha presentato tutto questo, si rivolge un rabbino e gli dice fai così e così. Però il passaggio di consiglio medico è necessario, è indispensabile. Attenzione poi al medico, perché molto spesso ci sono dei medici non ebrei che questa questione non la capiscono proprio. Il mondo che ci circonda ormai è completamente disabituato al concetto del digiuno, non sa che cos'è. Quando uno dice digiuno significa che si può prendere 10 cappuccini al giorno. E quindi bisogna trovare una persona che sia comprensiva di tutta questa cosa. Ora, se tutto questo non è sufficiente, la persona ha bisogno di nutrirsi, lo fa, punto e basta. Tra l'altro, chi deve mangiare a Kippur, nella Birkat Hamazon aggiunge anche un riferimento a Kippur, per quanto tutto questo possa essere paradossale. Ora, accennavo all'inizio al problema delle donne incinte. Ora, come abbiamo visto, la regola antica dice che se la donna è incinta gli viene. Un tempo c'erano le vomiti, si parlava tanto, adesso non se ne parla più, è cambiato completamente il costume, c'erano le voglie delle gravide e così via. La regola antica è rimasta, però rispetto a questa regola antica c'è stato qualche anno fa un pronunciamento importante, si parla del 1985, da parte di un Rav, che non era un Rav qualsiasi di manica larga, era presidente del tribunale della Edah Haredit di Yerushalayim, Rav Fischer, che ha detto tranquillamente che oggi la situazione sociale, fisica, è cambiata completamente, per cui le donne incinta non devono digiunare. Quando lui ha emesso questa regola si è scatenato il putiferio, perché molti hanno detto ti sei allargato troppo sostanzialmente, e hai esagerato con il tuo permesso. E di qui è cominciata tutta una discussione. Qual è il problema adesso della gravidanza? Abbiamo avuto, ogni caso va visto e valutato per conto proprio. Secondo, esistono delle gravidanze assolutamente fisiologiche, esistono delle gravidanze a rischio. Allora, il discorso di Rav Fischer, quando c'è una gravidanza a rischio, chiaramente è da tenere presente. Quando non c'è una perfusione, è una cosa differente. Esistono poi momenti particolarmente delicati nella gravidanza, che sono quelli dell'inizio e della fine. All'inizio c'è la minaccia di aborto. Se una donna ha avuto una storia di precedente minaccia di aborto, è bene assolutamente che non si metta a rischio con il digiuno di Tisha B'Av. Però attenzione, questo significa che se ne sta tranquilla a casa, non va in giro e si prende la sua misura di liquido ogni tanto, secondo come abbiamo spiegato prima. Non se ne va in giro, una persona che sta a rischio non se ne va in giro. Tutte queste cose poi oggi sono, in questi giorni così complicati di Covid, in cui siamo tutti a rischio, vanno tenute presente con grande attenzione. Chiunque abbia un minimo di rischio non se lo va a cercare, non va a cercare problemi, possibili contagi in circolazione. Abbiamo dato delle disposizioni che sconsigliamo a tutte le persone a rischio o quelle che genericamente hanno più di 75 anni di andarsene in giro nei templi a Kippur. È meglio starsene a casa, è meglio non affrontare il rischio del calore, dell'incontro con la gente e così via. Quindi se una persona sta a rischio, per cui deve consumare un po' di liquidi e un po' di solidi, prima di tutto se ne sia tranquillo e a riposo e non affronti i rischi. È molto più opportuno starsene a casa che andarsene al tempio, ok? Perché in questi casi sì, può far piacere stare al Beta Knesset, ma questo non è il periodo ideale per fare queste cose. Qualcuno ha detto che nel momento in cui si sta facendo una mitzvah siamo protetti. Questo è un discorso che in ebraico è formulato Shluchei Mitzvah Enam Nisokim, chi viene inviato a fare una mitzvah non è danneggiato. Quindi come conseguenza di questo ragionamento, siccome andare a Beit HaKnesset uno non è danneggiato, oppure facendo il digiuno uno non è danneggiato, allora uno lo fa tranquillamente. Non è questa il modo di ragionare, perché quando i maestri hanno formulato il principio che chi è inviato a fare una mitzvah non è danneggiato, questo principio vale soltanto quando il rischio non c'è. Quando il rischio è sicuro, non si affronta il rischio, anche se fai una mitzvah. Il principio non vale. Quindi se qualcuno vi dice fate le mitzvot perché intanto siete salvati, state attenti perché così non è. Bisogna vedere di quale mitzvot si parla, di quale mitzvot e di quale circostanza si parla. Quindi attenzione agli eccessi di ispirazione religiosa che non sono molto salutari. Allora, per tornare alle donne incinta, se ci sono anche la gravidanza fisiologica da momenti molto delicati, quindi l'inizio della gravidanza va gestito con molta cautela, e la fine della gravidanza, il nono mese di gravidanza, ecco, su questo ci sono delle ricerche, delle statistiche, e come tutte le statistiche di questo mondo sono state fatte e contestate, secondo le quali il digiuno nel nono mese di gravidanza rischia di anticipare la data del parto. E allora c'è chi dice che in questa circostanza, tenendo presente questo rischio, con l'anticipo del parto che può provocare problemi, allora è il caso di applicare la regola di Rafisher. Quindi la regola di Rafisher, che dice che le donne incinte non devono comunque digiunare, va presa un pochettino con le pinze, esaminata caso per caso, ma ci sono autorevoli maestri contemporanei che dicono che soprattutto all'inizio e alla fine della gravidanza il permesso di Farafisce va preso in considerazione. Per quanto invece riguarda chi allatta, bisogna qua stare attenti alla quantità di liquido necessario e ai rischi a cui la persona si sottopone, quindi anche in questo caso, se c'è necessità, si dà da bere a sciurin, a queste misure controllate. Quest'anno è un anno particolare in cui dobbiamo stare più attenti del solito alle regole sulla salute, e quindi questo nostro incontro di oggi, diciamo, è abbastanza tempestivo, e chiunque abbia domande sa dove rivolgersi. E ringrazio tutti per l'attenzione e l'ascolto. Chatimatova.